Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La sfera può rappresentare l'omologazione come una specie di globalizzazione. È liscia, senza facciature, uguale a se stessa in tutte le parti. Il poliedro ha una forma simile alla sfera, ma è composto da molte facce. Mi piace immaginare l'umanità come un poliedro, nel quale le forme molteplici, esprimendosi, costituiscono gli elementi che compongono nella pluralità l'unica famiglia umana. E questa sì è una vera globalizzazione. L'altra globalizzazione, quella della sfera, è una omologazione.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Papa Francesco ci dà dunque lezioni di geometria, la sfera, il poliedro. No, sta facendo lezione di dottrina sociale della Chiesa, una lezione un po' indiretta. Queste parole le ha pronunciate nel suo videomessaggio per il Festival della Dottrina della Fede a Verona lo scorso 21 novembre. C'è dunque una globalizzazione buona e una globalizzazione cattiva. Quella cattiva lui la chiama piuttosto una omologazione e si serve dell'esempio della sfera. Quella buona è come il poliedro di cui tante facce diverse compongono la pluralità dell'unica famiglia umana. Beh, molto bella questa immagine e soprattutto efficace. Nessuna omologazione, ma pluralità. Una pluralità racchiusa, riassunta in un'unica forma. La forma appunto del poliedro, la forma della famiglia umana. Beh, i solidi per spiegare la dottrina sociale. Solido, solidarietà. E già una volta abbiamo un po' giocato proprio sempre sulla suggestione di Papa Francesco su questa parentela fra questi due termini apparentemente distanti, solido, solidarietà, a loro volta parenti di una terza parola, soldo, soldi. Possibile, mai possibile? Sì, perché la radice comune a tutte queste tre parole è sollus, un'antica voce osca, pre-latina, sollus che vuol dire intero, indiviso. Allora si intuisce bene nel caso del solido, una figura compatta, indivisa, e anche dell'aggettivo solido che suggerisce stabilità, forza. Solidarietà, solidale, cosa c'entra? Rimanda alla obbligazione giuridica di più soggetti, di una pluralità di soggetti nei confronti di un unico debito intero e dunque alla corresponsabilità, alla correlazione, alla parentela, vorrei dire, nella gestione dell'economia, concetto principe della dottrina sociale della Chiesa. Non solo alcuni soggetti, ma tutti in solido siamo attori, dobbiamo insieme beneficiare dei vantaggi e subire gli svantaggi, al contrario di quanto avviene oggi nel mondo, i cui pesi gravano solo su una massa di diseredati e i vantaggi solo su pochissimi privilegiati. Bene, su questo tema, su una lettura tecnica molto lucida ma anche piuttosto inquietante dell'attuale crisi economica, di cui solo alcuni pagano le conseguenze, parlerò tra breve con il sociologo Luciano Gallino, che ha recentemente pubblicato con Einaudi un libro appunto dal titolo piuttosto inquietante. Ce ne spiegherà lui i motivi, le ragioni, insomma i significati, non senza avervi fatto prima ascoltare un breve passaggio da una vecchia canzone dei Pink Floyd, Money, soldi. Soldi sono un crimine, dividi equamente ma non prendere una fetta della mia torta. Soldi, così dicono, sono l'origine di tutti i mali di oggi. Money, get away, get a good job with your pain, you're okay. Money, it's a gas, grab that cash with both hands. colpo di Stato di banche e governi, l'attacco alla democrazia in Europa. È il titolo dichiaratamente provocatorio del saggio di Luciano Gallino, edito da Einaudi. E abbiamo in linea da Torino il professor Luciano Gallino, che ringrazio per aver accettato il nostro invito.
Professore,
è una tesi piuttosto forte, che per la verità si è sentita già annunciare da vari interpreti economici, ma certo senza l'apparato di documentazione che lei offre in questo saggio. Le chiedo subito, per iniziare a darcene una sintesi, tra l'altro il testo è scritto con ammirevole accademica chiarezza, adatta anche a profani di temi economici, le chiedo subito di commentare la frase iniziale dell'introduzione. La crisi del 2007-2008 è stata sovente rappresentata come un fenomeno naturale, improvviso quanto imprevedibile, oppure come un incidente tecnico capitato fortuitamente a un sistema che funzionava alla perfezione. In realtà non è così. Perché?
Non è così perché si tratta in realtà di una crisi strutturale dell'intera economia capitalistica, crisi che è in gestazione da molti anni. C'è stata prima una fase in cui la crisi incideva soprattutto sull'apparato produttivo, sulla cosiddetta economia reale, e poi è stata mutata soprattutto in una crisi di tipo finanziario, dato che lo sviluppo ad oltranza del sistema finanziario è stato considerato come uno strumento per ovviare ai problemi, alla stagnazione dell'economia reale che si andava profilando già negli anni 70.
Se capisco bene, lei già da queste prime righe adombra l'ipotesi, che poi appunto viene ampiamente approfondita e spiegata, che sia stata una precisa scelta politica, di cui il titolo appunto "Il colpo di Stato di banche e governi" a motivare la crisi, e non una casualità o non una naturale decadenza appunto del sistema finanziario, che ci sia stato proprio il dolo di alcuni operatori finanziari sorretti da alcuni leader politici.
La crisi è, come si dice, sistemica, è la crisi di un intero modo di organizzare la produzione, la finanza, la distribuzione di tutto, di ogni tipo di risorsa, di reddito, della ricchezza e così via. I politici, i governi hanno fatto in modo di indirizzare questa crisi verso soluzioni che si sono poi rivelate disastrose. Una di queste soluzioni è una soluzione di tipo finanziario. I governi non hanno subito la finanziarizzazione dell'economia come rimedio per rilanciare l'economia reale, rimedio profondamente sbagliato, ma che per qualche anno ha ridato un po' di fiato all'economia. Lo hanno sostenuto, hanno aperto adesso intere praterie mediante una massiccia legislazione che è stata sviluppata, che è stata cresciuta tanto nell'Unione Europea quanto negli Stati Uniti a partire dal 1980.
Ecco, per dare diciamo via libera a queste operazioni finanziarie a dir poco disinvolte. Lei però elenca, sono sempre sull'introduzione, che comunque mi sembra riassumere i temi forti contenuti in questo libro, lei enumera anche una serie di responsabili, di attori di questa crisi, oltre ai dirigenti delle grandi banche, dei grandi gruppi finanziari e ai politici, eccetera, ci sono anche altri attori, no? Vuole ricordarceli lei?
I capi dirigenti, il personale politico di alto livello, i capi di governo, i ministri,
certamente,
così come anche i massimi dirigenti dei grandi gruppi finanziari, hanno poi bisogno di assistenti, di aiutanti,
ecco,
a diversi livelli.
Lei cita anche le organizzazioni intergovernative, per esempio.
Quello è la rete che la politica ha costituito
per sostenere
i trattati da cui queste, sì, a cominciare dalla Commissione Europea,
discendo,
da cui queste organizzazioni sono nate, sono opera della politica.
Vogliamo dire una parola sulla responsabilità del sistema di comunicazione, delle televisioni, dei giornali, che hanno alimentato questa visione della crisi come un processo inevitabile? Mentre invece lei ci spiega che poteva essere evitata, insomma, potevano essere scelte altre.
Nel campo della comunicazione è più latamente, in senso più ampio, in tutto il settore della cultura, del linguaggio, dell'ideologia, eccetera, siamo dinanzi a un grande vincitore, che è il pensiero
neoliberale,
una dottrina che mira alla trasformazione in dato economico di qualsiasi aspetto dell'esistenza, nessuno escluso. Questa dottrina ha imbevuto profondamente anche tutti i media, i linguaggi, i modi di valutare, le prese di posizione che sono proprio della dottrina neoliberale. L'unico criterio da utilizzare per ogni immaginabile vicenda della vita è il calcolo economico. Come diceva un antropologo che ricordo da qualche parte nel mio libro, l'essere umano, entro l'essere umano c'è una calcolatrice. Il problema è che non soltanto la calcolatrice sta in qualche angolo della nostra persona, per certi aspetti molti di noi o quasi tutti siamo diventati macchine calcolatrici.
E su questo si lega anche alla responsabilità appunto della comunicazione, eccetera, la domanda clou che viene dopo aver letto così le prime pagine di questo saggio. Ricordo che ho al telefono Luciano Gallino, autore de Il colpo di Stato di banche e governi, l'attacco alla democrazia in Europa, in libreria per Einaudi. L'altra domanda riguarda appunto le persone. Abbiamo parlato degli attori della crisi artatamente creata e niente affatto subita dai governi, dalle autorità politiche, al contrario, insomma, alimentata da scelte suicide. Abbiamo parlato degli attori, parliamo ora delle vittime, ovvero i comuni cittadini, i quali patiscono, oltre al danno economico, la loro appunto riduzione a elementi, a calcolatori, diciamo, soggetti puramente economici, e soprattutto patiscono le smisurate disuguaglianze che sono un effetto appunto, no, di tutto questo panorama. E a cominciare dalla distruzione dello Stato sociale, che era il fiore all'occhiello della politica europea, come lei spiega nell'ottavo capitolo, professore.
Si può cominciare a dire qualcosa sulle disuguaglianze. La finanziarizzazione del mondo,
la finanziarizzazione del mondo,
della vita sociale, della persona, eccetera, ha avuto come esito un enorme aumento delle disuguaglianze di reddito, di ricchezza, di partecipazione alle risorse pubbliche, a partire dal 1980. Questo è avvenuto con qualche differenza tra un paese e l'altro. La quota salari è diminuita a seconda dei paesi, ci sono differenze abbastanza rilevanti, da un minimo di 5-6 punti a un massimo di 12-15 punti. Indovini quale paese o quali paesi si sono avvicinati al massimo. l'Italia, appunto, è appunto tra questi. Significa di uno spostamento colossale nella distribuzione della ricchezza prodotta a danno soprattutto di quelli che contribuiscono giornalmente a produrre. Mi è piacere fare una precisazione sul titolo.
Prego.
Da alcuni mesi si parla in Italia per diritto per rovescio di
colpo di Stato. Sì.
Il colpo di Stato a cui mi riferisco è il colpo di Stato,
certo,
nel senso tecnico-politico del termine, come è stato usato e ripetutamente nella storia. Non è questo quello che si impadronisce di qualche risorsa,
sì,
ma colpo di Stato significa che un apparato dello Stato si appropria, si impadronisce di poteri che la Costituzione non gli assegna, oppure modifica la Costituzione al fine di assumere poteri dittatoriali. È quello che è avvenuto in Europa, dove decisioni di grandissima importanza sociale, politica, culturale, morale perfino
sono state demandate alla finanza, a un gruppo
di analisti della finanza.
E vorrei aggiungere una seconda particolarità di questo colpo di Stato, questo presunto colpo di Stato, come vuole, che ha investito più stati. Lo definirei un colpo di stati, un colpo di più stati, certo, che hanno, di più politiche.
I governi di EU hanno praticamente collaborato, ecco, quasi tutti a definire questo colpo di Stato, ossia a trasmettere il potere a un numero sempre minore
ad alienare il ruolo politico, ecco, sì, ad alienare quindi il ruolo politico di chi dovrebbe occuparsi di politica e quindi di tutela dei cittadini, dei più indifesi, come dicono molte delle costituzioni, tutte le costituzioni per esempio europee. Per salutarla, professor Gallino, e per alleggerire un po' il tono, se è vero che dentro ognuno di noi c'è un calcolatore, e lei nella sua disamina così attenta, scientifica, documentata appunto sull'attuale crisi economica mondiale, che cos'altro ha trovato dentro l'uomo?
Da molti segni cresce il numero delle persone che semplicemente vorrebbero capire di più e meglio, che si rendono conto che il 99% della crisi, dei suoi effetti, delle sue cause è stato a loro nascosto. E quando queste persone troveranno una qualche piattaforma culturale, politica, morale per incontrarsi, per discutere, probabilmente comincerà a cambiare qualcosa, perché sono, penso, molte più di quanto non si valuti, ma il fatto è che non sono state messe
in condizione di sapere
luoghi materiali o simbolici in cui incontrarsi e discutere. Uno degli aspetti più negativi delle politiche che ci vengono imposte è quello di presentare qualunque cosa, che so, dalla tassa sulla casa, non vorrei fare dell'economia facile, all'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione come qualcosa che è totalmente privo di alternativa.
Sì.
L'idea stessa, l'affermazione stessa contiene un inaccettabile attacco alla democrazia, perché la democrazia è la ricerca di alternative.
Di alternative possibili.
È la discussione non solo sulle alternative che ci vengono proposte, perché a quel punto il gioco è già fatto.
Certo.
È una discussione che riguarda la ricerca di quali sono le alternative possibili.
Lei lamenta che i cittadini non abbiano manifestato resistenza a questo attacco, ma tuttavia non sono probabilmente neanche stati messi in condizione appunto di avere alternative, no? Lei parla di un autoritarismo emergenziale che ha scodellato già soluzioni necessarie.
Nel nostro Parlamento, come in un'altra ventina di parlamenti europei, in cui provvedimenti, interventi sulla Costituzione sono stati adottati nel giro di uno o due, senza un minimo di discussione
dibattito
da parte dei parlamentari stessi.
Io ringrazio cordialmente il sociologo Luciano Gallino, autore de Il colpo di Stato di Banche e Governi, l'attacco alla democrazia in Europa, edito da Einaudi.
E lo Spirito Santo, la nostra unità, non è primariamente frutto del nostro consenso o della democrazia dentro della Chiesa o del nostro sforzo di andare d'accordo, ma viene da Lui che fa l'unità nella diversità, perché lo Spirito Santo è armonia, sempre fa l'armonia nella Chiesa, è una unità armonica in tanta diversità di culture, di lingue e di pensiero. È lo Spirito Santo il motore. Per questo è importante la preghiera, che è l'anima del nostro impegno di uomini e donne di comunione, di unità. La preghiera allo Spirito Santo perché venga e faccia l'unità nella Chiesa.
Questo era Papa Francesco all'udienza generale del 25 settembre, l'unità nella diversità, di nuovo l'immagine del poliedro, no? In una parola, l'armonia, il contrario di omologazione. Beh, armonia è una parola che ci accompagnerà molto nei prossimi giorni, settimane, mesi, speriamo. E io vorrei siglare oggi questa puntata per salutarvi, cari amici, con un pensiero di un filosofo dell'antichità, il vecchio Eraclito, a proposito di armonia. L'armonia nascosta vale di più di quella che appare. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole. Fatti.
Parole.
Sunrise, you and me, we're gonna dance.